In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bene, allora continuiamo a seguire il nostro maestro che insegna e che cerca orecchie, e nel capitolo 6, al versetto 12, si dice appunto che in quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. E, interessante, Gesù pregava. Non dice che è considerazione scontata. No, è perché il maestro insegna non solo con la sua parola, no? Ma anche con il suo ascolto. E i Vangeli ci dicono spesso, no, di un Gesù che si allontanava per stare in silenzio e ascoltare, pregare e dialogare col Padre suo, no? E allora anche questo dice qualcosa a noi. E più avanti nell'insegnamento che Gesù darà ai suoi discepoli circa il Padre Nostro, voi sapete che noi abbiamo due versioni del Padre Nostro, cioè quella che conosciamo di più e preghiamo normalmente, che è quella di Matteo, e poi c'è quella di Luca, che è più avanti nel capitolo, nel capitolo 11, dove dice, capitolo 11 versetto 1, Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. È un Padre Nostro leggermente diverso, no? Ha delle cose diverse da quello di Matteo, però quello che voglio sottolineare è che i discepoli, vedendo Gesù pregare, gli dicono: insegnaci a pregare. Noi preghiamo nella preghiera di Gesù, e nella liturgia che celebriamo ogni giorno, come anche qui a Selva, chi presiede conclude normalmente ogni preghiera con: per Cristo nostro Signore, in Cristo nostro Signore. Nella preghiera eucaristica si conclude con: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, no? Cioè, come dire, noi possiamo rivolgerci a te Padre in Cristo Gesù nostro fratello, per mezzo di Cristo Gesù nostro fratello, con Cristo Gesù nostro fratello. È Lui che ci coinvolge con il Padre suo e che diventa Padre nostro. E allora, quando fu giorno, tornando al capitolo 6, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. E allora Gesù chiama dietro di sé un gruppo che ne fece 12, di 12. Sappiamo che poi Luca stesso ci dirà che ci saranno anche delle donne, delle discepole, e in altri passi si parla di 72 discepoli, no? Quindi uomini e donne dietro di lui. Però è interessante il numero 12, no? Che tornerà, 12. E naturalmente la risonanza biblica di 12 è le 12 tribù di Israele, dove per esempio vicino a Gerusalemme, con qualcuno di voi siamo andati a vedere all'Adassà, questo ospedale israeliano, c'è la sinagoga, poi ci sono le bellissime vetrate di Chagall, no? Con le 12 tribù di Israele, i 12 tribù di Israele, i 12 figli di Giacobbe, no? Che bello, quando le famiglie avevano 12 figli, no? Cioè uno dice che bello, non oggi, non oggi, no, ma lì era bello, no? Eccetera, eccetera. Adesso no, lasciamo il posto agli immigrati, no, non saremo più italiani, eccetera, eccetera, cose che sentiamo dire purtroppo, no? Da persone che hanno. Vabbè, però ecco, questa cosa bella dei 12, naturalmente quando noi li andiamo a vedere più da vicino, come dire, nel racconto della Genesi, da come vengono fuori questi 12 figli, le cose si complicano, perché ricordate che Giacobbe si innamora di Rachele. E appena la vide al pozzo dove era arrivato, in fuga dal fratello che voleva farlo fuori, bel tipo Giacobbe, eh? Giacobbe è uno che ha fregato il fratello, che ha fregato il padre con l'aiuto della madre, e la grande regista Rebecca di tutta quella vicenda, e per cui Esaù lo vuole uccidere, lui se ne va, scappa, arriva da suo zio Labano e vede Rachele e si innamora di lei. E fra l'altro il testo dice che si mise a piangere. E perché si mise a piangere? E un'interpretazione ebraica, che mi piace, che è riportata da Alberto Mello, dice che ecco, quando lui vede Rachele e si innamora, cioè è come se in quell'amore per quella donna, che quella donna ha suscitato in lui, lui, che viene da una storia, un farabutto, ne ha combinate, eccetera, coglie la possibilità di rinascere, di essere fatto nuovo. Bello questo, no? Come l'amore può far rinascere, l'amore umano può far rinascere, no? E allora, naturalmente sappiamo che lui andrà, incontrerà il suocero, bel tipo il suocero, Labano, è già un bel tipo che. E che, vabbè, questo qui gli promette di sposa Rachele, lui lavora 7 anni che passarono come un sol giorno, tanto l'amava, matrimonio, la notte, all'inizio della sera, ormai finito il matrimonio, il suocero scambia le figlie, per cui al posto di Rachele mette Lia, poverina, che era, forse, la Bibbia è un po' crudele perché dice aveva gli occhi smorti, poverina, cioè, che colpa era, no? Chi scrive era un uomo, probabilmente, no? Quindi è un po' maschilista. Cioè, sta di fatto che io mi immagino sempre Giacobbe dopo una notte appassionata d'amore che si sveglia e vede accanto a sé Lia. Che faccia aveva per fare? No. Per cui corre da Labano e dice: mi hai ingannato! Da che pulpito viene la predica, no? Mi hai ingannato! E Labano dice: no. Perché qui, sai, non si usa dare in moglie la sorella più piccola senza aver sposato la maggiore. Lavora altri 7 anni per me a gratis, no? E poi ti darò anche l'altra. Lui lavorò altri 7 anni, eccetera, eccetera, no? Ed ebbe anche Rachele. Poi Lia, perché il Signore ha sempre una predilezione per i più piccoli e per gli esclusi, gli dà subito dei figli. Rachele no. Tanto che Rachele a un certo punto si arrabbierà con Giacobbe e dirà: dammi dei figli, se no io muoio. E poi arriveranno anche dei figli, alla fine ne avremo 13, 12 maschi e Dina, una figlia, che non viene contata perché le donne, no? E allora questi 12 figli, che alla fine saranno 8 a 4, 8 per Dalia e 4 da Rachele, però attenzione, questi 8 da Lia sono 4 direttamente di Lia e 4 delle schiave di Lia. E questi 4 di Rachele sono 2 di Rachele importanti, Giuseppe e Beniamino, e gli altri 2 delle schiave di Rachele. Ora io mi domando, possiamo dare la comunione a Giacobbe o no? No, è una domanda seria, cioè io penso che bisognerebbe fare, no? Come dire, un concilio per decidere se è regolare o se è irregolare. No? Allora, esatto. Allora, questo per dire che no, ne fece 12 e un punto d'arrivo. Cioè, nel senso che questi qui sono tutti che hanno un solo padre, ma diverse madri, no? E come noi, no? Il Signore non chiama discepoli individualmente, li chiama personalmente, ma per coinvolgerli in una comunione. Il cammino cristiano non è un cammino individualistico. Anche l'eremita che vive da solo, se è cristiano, è separato da tutto ed è unito a tutti. Perché nella preghiera lui è unito a tutto il mondo. Allora il Signore insegna a stare con lui e con il Padre suo e attraverso questo ci insegna a stare insieme come fratelli. Crea comunità. Dove allora quel 12 è quel punto d'arrivo. Comunità di persone dove ciascuno ha un nome. Questo è molto bello, no? Perché gli evangelisti ci dicono sempre i nomi dei 12 e noi sappiamo che poi di alcuni sapremo di più, di Pietro, no? Di Tommaso, di Giacomo, di altri meno, se non il nome, Giuda figlio di Giacomo. Boh. Solo il nome, no? Simone detto Zelota, il nome. Allora, una comunità dove nella comunione, come dire, siamo insieme ma diversi, con persone che hanno più doni e altri che ne hanno di meno, che fa? L'importante è che ciascuno metta in comunione i doni che ha avuto. Un po' come la parabola dei talenti con cui abbiamo cominciato la prima sera, no? Nella messa. E ciascuno di noi, è vero, abbiamo talenti diversi, tra di noi c'è chi più è dotato e chi è di meno, è così, è un fatto. La domanda è che tu ne abbia avuto 10, 5, 1, quello che hai avuto lo giochi nell'amore? Lo metti al servizio degli altri? Qualunque talento tu abbia avuto, quanti ne abbia avuto? E allora e poi anche Giuda Iscariota che divenne il traditore. Ora, naturalmente Luca scrive dopo gli eventi e sa che Giuda poi tradisce Gesù, e scrivendo così nei 12, perché Giuda è stato chiamato coi 12, un'interpretazione che ascoltavo che mi piace è un po' il dire che Gesù chiamandoci sa che potremmo tradirlo, ma ci chiama lo stesso. Rischia con noi, perché ci ama e l'amore è un rischio, rischia con noi. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante, c'era grande folla di suoi discepoli, gran moltitudine, vedete grande folla di suoi discepoli, no? 12 e poi una grande folla. E gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. C'è un ascolto che cura, c'è un ascolto che guarisce, c'è una parola che porta con sé una potenza di vita che guarisce, che riconcilia. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti, vedete, no? Che il diavolo è colui che divide, no? Quelli che erano tormentati da spiriti di divisione venivano riconciliati. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate. E poi dice ancora: ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai a quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri coi falsi profeti. Vedete, Gesù parla ai discepoli. Gesù fa una catechesi ai discepoli, no? E quello che abbiamo ascoltato è un'altra versione delle beatitudini, no? Noi conosciamo anche quella di Matteo, che è più lunga, e che soprattutto questa di Luca aggiunge questa seconda parte che Matteo non ha, i guai, no? Che possiamo, che Silvano, no, traduceva ahimè, non è tanto guai, anche se anche quel guai, se volete, è profetico, cioè di chi vuole scuotere l'altro, no? Anche scuotendo, dice, guai a te, se ti incammini con questo, ma più di dirtelo non posso fare, e te lo dico perché non ti accada. Perché vedete, queste quattro beatitudini e queste quattro guai sono, come dire, possibilità che possono accadere ai discepoli. Cioè Gesù sta dicendo a voi che ascoltate, a voi che siete miei discepoli, se ascoltate questa parola entra dentro di voi, sarete beati. Se sempre più uscirete dall'idolatria del possesso e dell'arricchirsi a tutti i costi, di fare del denaro, no, l'idolo della vostra vita, il motivo della vostra vita. Perché allora potrete avere in cambio il regno di Dio. E felici voi, no, che se avrete fame, attenzione, qui è questa fame che diventa ricerca, movimento di cammino, no, per cercare la vita, il cibo della vita. E poi la capacità di consoffrire nel piangere, eccetera, eccetera, no? Ma ahimè per voi, se sarete ricchi, se penserete che quello che avete basta a voi stessi, eccetera, eccetera. E ancora versetto 27, vado velocemente, a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Attenzione, parole forti, no? Amare i vostri nemici, ma chi può entrare in questa cosa? Solo chi ascolta la sua parola. No? Solo chi in qualche modo quel farsi discepolo e provare a camminare sulle sue parole sperimenta una forza che non si rassegna al vortice del male. Perché come sappiamo il male genera male. Ti vuole coinvolgere nelle dinamiche di male, no? La cosa più semplice che ci può accadere normalmente di fronte all'ingiustizia subita qual è? Rispondere con la stessa medaglia all'ingiustizia. Tant'è che, ricordate, la legge del taglione, che noi consideriamo quasi una cosa primitiva, in realtà, ancora oggi, sarebbe a tutto il suo valore, era una limitazione del male. Perché se uno ti rompe il dente e ti viene di saltarli addosso e rompergli tutta la dentiera, dice no, no, un dente. Era un tentativo di frenare la dinamica del male. Allora chi ascolta, non è detto in generale, è detto a chi ascolta. A chi si mette alla scuola, a chi fa gli esercizi su quella parola, no? Perché prova a viverla. A chi non si rassegna al male, a chi non chiude verso coloro che ci odiano e verso i nostri nemici, eccetera, eccetera. Però attenzione, ascoltate, ecco, non seguo tutta la... il racconto, tutta la catechesi, ma quello che mi interessa è che Gesù dice ascoltate, cerca. Cosa Gesù chiede ai discepoli? Ascolta. Chi di voi insegna oppure ha avuto, no, anche gli stessi genitori verso i figli, no? Quando gli vuole insegnare qualcosa dice ehi, un momento, sei qui, ascoltami. Il maestro chiede ascolto. E fra l'altro non qualunque ascolto, perché al versetto 46 dice: perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Vedete, l'ascolto è fattivo se tu provi a fare quello che ascolti. No, cioè quando uno fa una scuola e ci tiene, magari ha speso anche un po' di soldi perché è un master, perché eccetera, e quando gli danno degli esercizi da fare, li fa, no? E allora un po' così è la scuola di Gesù, le sue parole vanno fatte. Questo è molto ebraico, fra l'altro, no? Perché nella mentalità che è biblico, perché se ci pensate, noi che invece siamo più di questa cultura occidentale, un po' il pensiero, no? Noi concepiamo che si può essere credenti ma non praticanti, no? Ci viene detto, in genere con le persone che si sentono più liberal, cioè più un po' più intelligenti, più così, no? Che non sono quelli che sono lì, cioè, io sono un credente ma libero, non praticante. Come dire, io amo mia moglie, ma pratico altre donne. Amo, sento per lei, però pratico altre. E, no, per cui, no, invece c'è un... Per cui Gesù dice, non è che mi invocate Signore e Signore, punto di riferimento della mia vita, e poi non sono riferimento nella vostra vita, il vostro fare. Le mie parole non sono fatte. E chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, vedete, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò e la distruzione di quella casa fu grande. No, e per dire, il tempo che abbiamo vissuto, speriamo per il Covid, eccetera, no, è stata una tempesta, no, in qualche modo. E che ci ha, no, in qualche modo smosso, no? E allora anche lì, dove sono le nostre fondamenta, no? Chi è il nostro Signore? A chi facciamo riferimento? E allora c'è il Signore chiede un ascolto fattivo. Un ascolto fattivo. E quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, e torna, no? Le folle erano andate per ascoltarlo, lui cerca orecchie, il popolo sta in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. A Cafarnao c'era una centuria romana, c'era un distaccamento di soldati romani, eravamo in zona di confine, e quindi c'è questo ufficiale che ha un servo che sta in una situazione molto drammatica, sta per morire, gli è molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro giunti da Gesù lo supplicavano con insistenza, egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Attenzione, notate, no? Lui sente parlare di Gesù, non manda direttamente dei servi da Gesù, va dai notabili del villaggio per chiedere che intercedano presso questo maestro, perché gli sta chiedendo qualcosa che Gesù non ha mai fatto, cioè che cosa? Andare in casa di un pagano. Gli ebrei o i religiosi non andavano in casa dei pagani. E notate anche che negli Atti degli Apostoli, quando Pietro sarà invitato ad andare in casa di Cornelio, avrà delle difficoltà. Se il suo maestro andava tranquillamente nelle case dei pagani, lui avrebbe avuto meno difficoltà ad andare. E vedete, anche i capi, che sono i capi del villaggio ebrei, gli dicono, lo supplicavano, no? Dicendo, lo sappiamo che non si dovrebbe fare, però ci ha dato un benefattore. ci ha costruito la sinagoga, c'è l'otto per mille, cioè, no, come dire, c'è di mezzo un po' di soldi, no? Cioè, per cui non si dovrebbe fare, no? Eccetera, eccetera. Però, no, dai, lo merita, non è un bravo uomo. Gesù si incamminò con loro. Che bello che Gesù non dice nulla, no? Sono loro che si creano tutti questi problemi, tutte queste cose più o meno, no? E Gesù entra, non si fa problemi di entrare nelle nostre situazioni un po' così, no? Entra. Non era molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti. Vedete, ci ripensa. E quest'uomo avrà detto: sto chiedendo troppo, no? Lo sto costringendo a venire, no? Lui si era fatto tutti i problemi, sta venendo, dice: guarda, lasciamo stare, ti dico io, lasciamo stare, no? E io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ed è interessante, quest'uomo dice: non sono degno che tu vieni, sono un pagano, sono lascia stare, ma a me basta una tua parola, perché ho fiducia nella forza della tua parola, perché io sperimento una parola che ha una forza, che per esempio è la mia. Io sono un ufficiale e io dico al mio soldato: fa questo, lui lo fa, va là, lui lo fa. Se io, da ufficiale romano, ho questa forza, quanto tu, quanto più tu, quanto più la tua parola. Tra l'altro questo per un ragionamento proprio ebraico antico, no? Se una cosa è così, quanto più tu, Signore, no? All'udire questo, Gesù lo ammirò. E poche volte nei Vangeli ci vengono detti dei sentimenti di Gesù, delle reazioni di Gesù. E qui c'è Gesù che lo ammira. Gesù rimane stupito. È ammirato, no, dalla fiducia che questo pagano ha, no, nella sua parola. E volgendosi alle folle che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande, una fiducia così grande. Non è molto bello per tutta la folla che lo seguiva, no? Magari c'erano anche dei sacerdoti, c'erano dei farisei, c'erano. Diceva: vabbè, Signore, voglio un pagano, noi andiamo a messa, noi facciamo, cioè, non è bellissimo questa cosa, no? Neanche in tutto Israele. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. C'è un villaggio vicino al Tabor che porta ancora il nome Nain, è un villaggio arabo-israeliano abitato da musulmani, c'è una chiesetta normalmente chiusa, e non ci andiamo, ne sono passato una volta così, ma non c'è nulla di particolare, sono i resti di una piccola chiesetta bizantina, ma niente lì. Però lì si fa memoria di questo villaggio, che notate, Luca non chiama villaggio, ma chiama città, per tre volte. In seguito si recò in una città chiamata Nain. Quando fu vicino alla porta della città, quindi questa città ha anche delle mura, se c'è una porta, e molta gente della città era con lei. Attenzione, nei primi due versetti Luca chiama per tre volte Nain, che era un villaggio, anche al tempo di Luca, città. E naturalmente qui Luca sta caricando questo villaggio, no, di un significato, chiamandolo città, per tre volte, città, città, città. E tra l'altro anche il nome città significa Letizia. e ancora di più stride il nome di questa città, villaggio, con quello che Gesù, andando verso questa città, incontra. Perché da questa città viene fuori un funerale, veniva portato alla tomba un morto unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei, vedete, tanta gente è coinvolta in questo dolore, no? Non so se appunto non si possono comparare, ogni dolore è dolore, no? Ma per dire una situazione di una donna, vedova, un unico figlio muore. E allo stesso tempo questa situazione simbolicamente dice un'umanità che ha perso il suo sposo, il suo riferimento e tutto quello che genera è per la morte. E notate che ancora simbolicamente questa città, 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 per chi appunto è impregnato un po' di più, no, di Antico Testamento, fa ricordare che secondo l'Escrittura il primo costruttore di una città, anche qui è simbolico, non è un fatto storico, è Caino. Cioè nel capitolo 4 della Genesi, Caino, dopo aver ammazzato il fratello, dice appunto, versetto 17: ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch dal nome del figlio. Caino, dopo aver ammazzato il fratello, è in fuga, perché ha paura di essere ammazzato lui stesso, e allora per vivere, come se, ha bisogno necessariamente degli altri. Quindi da una parte con una donna un figlio, interessante Enoch, e poi costruisce una città che chiama come il figlio, Enoch, cioè il suo bisogno di vivere, no? Figlio, città. E la città di Caino è quella struttura di mettere insieme le persone che però eviti quello che per Caino è stato il problema drammatico. Qual è stato il problema drammatico per Caino? La fraternità. Siamo insieme, però il patto che tu, scusate l'espressione, ti fai i cazzi tuoi e io mi faccio quelli miei. Cioè un insieme di solitudini. Questa è la città di Caino. Dove ognuno. Un condominio, no? Tu nel tuo appartamento puoi picchiare la moglie, drogarti, picchiare i figli. L'importante è che non fai troppo casino e non sporchi il corridoio comune. E io nel mio appartamento faccio quello che voglio. Ognuno a posto suo. E in questo senso la città di Caino sono tanti luoghi umani, no? Dove ognuno, dove il fatto è che tu, cioè non esiste fraternità, ognuno per conto suo. E poi vedete, non è vero che questo dà la pace, perché la pace non si costruisce su, no? Il patto di non belligeranza. La pace si costruisce sulla comunione, perché il patto di non belligeranza in qualche momento crolla e il morto ci scappa. E viene portato fuori, il funerale, no? Viene portato fuori. E allora è interessante che Gesù vedendola, vedendo questa umanità che siamo noi, fu preso da grande compassione per lei e disse non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse ragazzo, dico a te, alzati. Qui sottolineo soltanto due cose. Morto si mise seduto e cominciò a parlare. E Gesù si avvicina, intanto questo ne la vide, ne ebbe grande compassione e si fece vicino. Ricordate cosa Maria ci aveva detto nel suo cantico? Che quando ci scopriamo guardati da Dio possiamo sorridere. Cioè lo sguardo di Dio su di noi, no, è lo sguardo di amore, è lo sguardo rispetto alla nostra morte di grande compassione, di grande dolore. È uno sguardo che lo muove a farsi vicino, a toccare la bara, cosa che non si faceva. perché non si dovevano toccare quelli che si occupavano dei morti erano considerati impuri, perché erano a contatto con i cadaveri, con tutto quello che aveva a che fare con i cadaveri, no? Però anche qui vedete Gesù non solo parla, no? Ma ci tocca, non ha paura di sporcarsi con noi. E parla a questo morto dicendo, no, ragazzo, dico a te, alzati. Sempre in quel bellissimo film della Cavani, di Francesco, c'è una scena che mi è rimasta nel cuore. Quando Francesco e Leone vanno a Perugia dal Papa a portargli la prima bozza di regola che il Papa aveva chiesto. E arrivano a Perugia e trovano la chiesa vuota, e con all'interno della chiesa il cadavere del Papa. Tra l'altro che era caduto dal baldacchino, perché tutti erano corsi a Roma per, no, il conclave. E allora Francesco con Leone arrivano lì, prendono questo cadavere del Papa, lo rimettono sul baldacchino e Francesco dice a Leone: inginocchiamoci davanti al Papa. E allora si inginocchiano davanti al Papa. Francesco dice a Leone: Leone, cosa siamo venuti a fare qui? E Leone dice: a portare la regola al Papa. E allora Francesco dice: bene, Leone, leggila. E Leone lo guarda dicendo: ma è morto! E Francesco dice: anche se è morto non può ascoltare. Anche se è morto non può ascoltare. Ultima scena. È quella bellissima che conosciamo già, del fariseo che invita, versetto 36, lo invitò a mangiare con lui ed egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. E Gesù accettava gli inviti ai banchetti, non era come Giovanni Battista che viveva nel deserto, che era così, no? Gesù gli piacevano i banchetti e andava da chiunque lo invitava. Per cui questo Simone il fariseo, una persona religiosa, l'aveva invitato e dobbiamo immaginare quindi questa sala di questa casa con Simone il fariseo, immagino i suoi familiari, Gesù con i discepoli e degli amici di Simone il fariseo e soprattutto con i vicini che, dato che le porte rimanevano aperte, potevano entrare e uscire. Un po' come dei nostri nonni ci raccontano, soprattutto nei paesi, no? Che si viveva con le porte aperte. E allora anche qui, e fra l'altro questo fatto delle porte aperte è la cosa che ci fa capire come mai la prostituta del villaggio, che tutti conoscono, gli uomini perché la praticano e le donne perché la odiano, può entrare a un certo punto e andare verso l'invitato principale, mettersi ai suoi piedi, toccarli, baciarli, piangere, ungerli col profumo. Che scena, che imbarazzo. No. Io penso che gli uomini quando l'hanno vista...
Ci sono
stato ieri, e l'altro dice: io ho i soldi già pronti, domani mia moglie va dalla sorella. Ok, no. E le donne cominciano dietro a loro: quella squadrina, speriamo che il maestro adesso gli faccia una bella, non li... E poi per l'altro: no, che svergognata a venire qui, a osare venire a svergognare la casa di un uomo da bene. Non le basta rovinare le nostre famiglie, no? Viene a rovinare anche qua. Come si permette? Pensate che se Gesù l'avesse allontanata, tanti tra loro avrebbero detto: fatto bene. Perché come si permette questo? Come si permette? Io dico sempre che nelle nostre riunioni, no? Fine della visita pastorale del vescovo, no? Non lo so, no? Di qualcuno, eccetera, c'è il momento delle testimonianze, no? Per cui quello è il momento giusto per far venire un'ex prostituta, no? Che la nostra Caritas ha aiutato a venire fuori dalla strada e a fare una testimonianza, no? Cioè, per cui, ma una ancora in servizio. c'è qualcosa che non torna, no? No. E per cui notate che il Simone il Fariseo, perché ecco, che succede? Succede che Gesù non la caccia, no? Tra l'altro questa donna fa anche quello che è un po' anche ambiguo, no? Nel senso che quando un uomo andava da una prostituta, la prima cosa che si faceva era lavare i piedi. Si andava coi sandali, le strade sterrate, no? Si cominciava a lavare, la donna lavava i piedi e poi continuava l'incontro sessuale. Per cui è veramente una cosa anche molto così, no? E Gesù però non la manda via. Tanto che Simone il Fariseo pensa, no, disse tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca, è una peccatrice. Simone dentro di sé dice: uomo di Dio, uomo di Dio, ma che uomo di Dio, no? Se costui fosse un uomo di Dio saprebbe come dovrebbe comportarsi verso una prostituta. Vedete, i Farisei credono che tra Dio e l'uomo nel peccato non ci può essere relazione. Prima l'uomo deve pentirsi, deve uscire dal peccato, e allora meriterà di toccare Dio, che è perfetto, che è l'Altissimo. Ma Dio non può toccare chi è ancora nel peccato. Vedete, il Dio di questo fariseo non corrisponde, l'immagine di Dio che questo fariseo si porta dentro non corrisponde a quella che Gesù sta portando, no? E dice: ma che uomo di Dio, ma che Dio? Un Dio che ci viene a toccare, no, quando siamo ancora peccatori? Cioè, uno si merita quando è uscito, quando si è impegnato, quando ha fatto, allora si meriterà l'amore di Dio. Ma no, che l'amore di Dio lo diamo a tutti, no? Adesso sto buonismo, sto Papa Francesco, che ero la comunione a tutti, abbiamo finito, allora io che mi impegno, eccetera, no? Diamo a tutti. E vedete, interessante che questa donna, il Vangelo ci dice che udito che Gesù era in casa, andò, eccetera, eccetera. No, questa donna ha ascoltato un annuncio di Gesù. Qualcuno gli ha parlato di Gesù, qualcuno gli ha detto di Gesù. Che cosa gli ha detto di Gesù da muovere questa donna e giocare e rischiare tutto? Non lo so. Però mi piace pensare che qualunque cosa gli ha detto di Gesù suona in questo modo. È diverso. È diverso. Non è come gli uomini di chiesa che giudicano e sbarrano le porte. No, presso di lui anche il tuo inferno troverà un'accoglienza. Non c'è inferno che Gesù non possa accogliere, che il suo amore non possa accogliere. Cioè, questa donna è stata evangelizzata e lei ha accolto il Vangelo di Gesù. Allora, Dano continua così, solo una battuta, concludo, perché poi vedete, Gesù vuol bene anche al fariseo, no? Questo a me un po' mi dispiace, no? Perché voglio dire, cioè, io gli avrei mandato, però grazie a Dio non sono Gesù, cioè Gesù vuol bene anche al fariseo. Perché gli vuol bene? Perché gli parla. No, vedete, il fariseo dentro di sé lo ha giudicato. Gesù cerca di coinvolgere anche lui e gli dice: Simone, ho da dirti una cosa. Lo chiama per nome: ho da dirti una cosa. E lui gli rispose: di pure maestro. Vedi, questo è pure ipocrita, no? Nel cuore l'ha giudicato, però di pure maestro, no? E un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Vedete, lui dice: qua andiamo a finire male, no? E Gesù gli dice: hai giudicato bene. Vedete, no? Un creditore aveva due debitori, uno 500 denari, uno 50, uno 50.000 euro e uno 5.000, no? E nessuno dei due poteva restituire. Quello che gli doveva 50.000 era un po' più, no? E certo, quello di 5.000, no, prima o dopo, no? Quando il creditore dice a tutti e due: stiamo pace, non voglio niente, quello che gli doveva 50.000 è molto più sollevato di quello che gli doveva 5.000. E qui abbiamo due debitori, la donna e Simone. La donna di 50.000 e Simone di 5.000, o il contrario. E sta di fatto che Gesù vuole condonare a tutti, no? E dice, è giudicato bene, vedi questa donna, tra l'altro è molto bello sempre questo, no? E Simone l'ha detto, donne come questa, quindi è una prostituta. Gesù dice, è una donna. Vedi che è una donna? Vedi questa donna? Questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli, tu non mi hai dato un bacio. E invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi, tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Sono tre piccoli segni di accoglienza che ancora nel mondo orientale, no, c'è, anche da noi al sud, adesso col Covid di meno, però da noi al sud quando si incontra ci si bacia, no, e c'è il bacio. E poi quando si viene accolti in una casa la prima cosa è un po' d'acqua, no? E anche in Medio Oriente alcune volte mi è capitato che andando in casa di qualcuno mi davano del profumo per le mani, no? Eccetera. Sono dei segni banali di accoglienza. Però per dire, vedi Simone, tu pontifichi, giudichi, fai e poi ti perdi sull'essenziale, sulle cose basilari. No, per cui grandi discorsi, eccetera, e poi sull'ABC dell'accoglienza e dell'umano non ci siamo. Questa donna dal suo inferno ha trovato l'acqua. Ora, è interessante, no? Che nel capitolo 6 Luca ha parlato tanto di ascolto, ascoltate, chi ascolta e mette in pratica. Nel capitolo 7 Luca ci presenta tre situazioni di ascolto paradossali: un pagano, un morto e una prostituta. Allora vedete, io credo che questo anche per noi è una speranza, no? Perché se riconosciamo quella parte di noi pagana, cioè quella parte di noi che segue gli idoli, gli idoli del denaro, del potere, di noi stessi, oppure c'è una parte di noi che è morta, che non si muove più, che non spera più, che... e c'è una parte di noi che è schiava della logica del merito, che è la prostituzione, no? Tu mi dai il tuo amore perché io me lo sono meritato, tu mi dai il tuo amore perché io me lo sono meritato, no? Allora, perché te l'ho pagato? Io non sono come gli altri, io mi sono fatto il mazzo tanto, ho cercato di essere un buon cristiano, per cui io un pezzo di paradiso me lo sono meritato. Sono fatto un mazzo tanto, no? Ecco, questo è l'amore pagato, questa è la prostituzione. Allora, se riconosciamo quelle parti di noi che sono pagane, idolatre, morte, nella logica della prostituzione, abbiamo una speranza. Cioè significa che possiamo ascoltare. Questo ci vuol dire il capitolo 7, no? C'è una parola che ci può raggiungere nella nostra idolatria, e c'è una parola che può raggiungerci nella nostra morte e darci vita, c'è una parola che può liberarci, no? Da una logica di un amore, ecco, no? Per riaprirci alla vita. Bene. Buon lavoro a voi!